Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Il mio nome è Marcello Monaldi e insegno estetica. Questo insegnamento si riferisce agli studenti del terzo anno del corso in discipline storico-filosofiche e agli studenti del terzo anno del corso cosiddetto LAMAC, letterature antiche, moderne, eccetera. Parliamo del corso 2019-2020, secondo semestre. Questa è la prima lezione che verrà divisa in due parti. Avrete visto, immagino, i testi su cui lavoreremo. Li avrete visti consultando il syllabus, dove io ho indicato analiticamente i materiali su cui dovremo lavorare e che poi saranno anche la base per la preparazione in vista dell'esame. Allora, ci occuperemo essenzialmente dell'arte, del modo in cui l'arte viene recepita, fruita e dei problemi che riguardano questa ricezione, questa esperienza tutta particolare che noi abbiamo appunto a contatto, al cospetto, davanti a un'opera d'arte che può essere figurativa, musicale o letteraria. Dunque, a noi interessa fondamentalmente cercare di descrivere questa esperienza molto particolare che coinvolge molti aspetti, aspetti che sono di natura cognitiva, ma anche e soprattutto emotiva. L'esperienza artistica è capace di rivelarci sicuramente qualcosa, qualcosa di profondo, ma lo fa coinvolgendoci, cioè rendendoci partecipi in qualche modo a qualcosa di coinvolgente, sorprendente, a qualcosa che può addirittura turbarci e che può arrivare a modificare il nostro modo di guardare al mondo. Si tratta quindi di un'esperienza molto sfaccettata, molto articolata, che noi cercheremo di affrontare partendo da una tradizione filosofica ben consolidata che si è posta in maniera preminente l'obiettivo di comprendere l'arte, e cioè l'ermeneutica. L'ermeneutica filosofica che nel corso del Novecento ha in Hans Georg Gadamer il suo rappresentante d'eccezione. Parleremo dunque di alcuni testi di questo autore che ha avuto una vita centenaria, è nato nel 1900 ed è morto nel 2002. Parleremo di lui, che in qualche modo costituisce, rappresenta una figura di maestro, e parleremo di uno dei suoi allievi più dotati, che è ancora vivente, e si chiama Günther Figal. Dunque parleremo in qualche misura anche del rapporto di dialogo, ma in parte anche di critica che può determinarsi tra un maestro e un allievo. Il tema di riferimento sarà, come dicevo, la comprensione dell'arte, cioè in che modo la filosofia può illustrare, chiarire, rendere conto di come funziona la nostra esperienza di un'opera d'arte. Io ho indicato dei testi precisi sui quali spero di poter lavorare in maniera diciamo, abbastanza sistematica. Li elenco brevemente, anche perché questi testi sono disponibili in fotocopia presso una copisteria di via San Lazzare, di via Lazzaretto Vecchio, in cui potrete andare a prelevarli e a fotocopiarli. Quindi sono testi di varia natura. Alcune edizioni sono temporaneamente esaurite e per questo mi sono incaricato di reperirli, fotocopiarli e renderveli disponibile per questa via. Li elenco brevemente e poi passerò a una specie di illustrazione generale dei temi più specifici di cui ci occuperemo. Allora, il primo testo è un saggio di Gadamer del 1964 e si intitola Estetica ed Ermeneutica. È un saggio breve, molto breve, che segue di pochi anni l'opera più importante di Gadamer, che è Verità e Metodo, che è stato scritto e pubblicato nel 1960. In realtà è stato scritto nel corso degli anni precedenti. Dopo questo saggio, che in qualche modo costituisce una specie di sintesi, di bilancio critico dell'opera maggiore di Gadamer, ci occuperemo di un secondo lavoro che appartiene anch'esso a un'epoca non così ravvicinata alla nostra, e questo lavoro ha per titolo La verità della parola, che è un titolo per molti aspetti evocativo, ma anche sfuggente, credo. Questo lavoro, questo saggio, è stato, diciamo, elaborato nell'arco di un ventennio, perché ha avuto una prima stesura che risale ai primi anni 70, 1971 in particolare, ma è stato congedato dall'autore, è stato pubblicato solo nel 1993. Dunque un saggio che ha dentro di sé delle stratificazioni notevoli e che presenta anche una difficoltà particolare su cui dovremo soffermarci con attenzione. Il terzo saggio della rassegna, che poi è anche sostanzialmente il programma d'esame, questo terzo saggio si intitola Testo e interpretazione, un saggio del 1983 e, come si può intuire già dal titolo, in questo lavoro Gadamer affronta di petto tematicamente il problema, la questione dell'interpretazione di un testo. Un testo che vedremo è, diciamo, il testo di un'opera d'arte, anche se Gadamer passa in rassegna varie tipologie di testi, testi religiosi, testi giuridici, e solo da ultimo arriva a considerare il testo letterario, in particolare il testo poetico. Ma ecco, nella sua generalità, questo saggio permette di approfondire questi due termini, questi due concetti primari, che sono appunto il concetto di testo e quello di interpretazione, in una chiave naturalmente ermeneutica. C'è poi un quarto testo e ultimo, riferito a Gadamer, che risale al 1992, che si intitola invece Parola e immagine. Dunque, non più soltanto la parola, il testo letterario, di cui in qualche modo cercheremo di comprendere la specifica forma di verità che lo contraddistingue, non più solo la parola, ma anche l'immagine che viene esplicitamente affrontata da Gadamer in questo lavoro del 1992. Dunque, vedete, ci muoveremo in un arco temporale piuttosto ampio, un trentennio che appartiene alla piena maturità di questo pensatore e che dunque dovrebbe darci una panoramica perlomeno indicativa sulle tendenze più interessanti, più promettenti del suo pensiero all'indomani della pubblicazione della sua opera sistematica, che come dicevo è Verità e metodo, pubblicata nel 1960. Naturalmente dovremo ripartire sempre da questo testo, no? Che è in qualche misura il lavoro di una vita, il testo che diciamo condensa in se stesso lo sforzo maggiore, no? Di tutta la parabola teorica, ma in qualche modo anche esistenziale di Gadamer. Dovremmo ripartire sempre da lì, ma in realtà poi cercheremo di battere delle vie più specifiche, più settoriali, corrispondenti a questi quattro saggi che vi ho indicato e che dovrebbero fornirci, come dire, delle vie in cui il pensiero di Gadamer prosegue al di là di questo lavoro fondamentale. Dopodiché avremo invece occasione di affrontare nella seconda parte del corso due testi, direi tra i più importanti, del suo allievo, Günter Fiegel per l'appunto, che sono invece molto più vicini a noi. Li affronteremo in questo ordine. Dapprima il testo, diciamo, successivo e poi soltanto a seguire il testo precedente. Il primo di questi due testi si intitola, è un saggio, un vero e proprio lavoro di tipo sistematico, Il manifestarsi dell'arte, e risale al 2010. Questo testo ha un titolo, diciamo, abbastanza diverso dalla sua resa, dalla traduzione in italiano, perché suona nel modo seguente: Erscheinungsdinge, cose manifestative, che effettivamente come titolo può risultare abbastanza astruso e respingente, no? Il traduttore, che è anche il curatore, che è anche uno studioso di questo Fiegel, Antonio Cimino, ha scelto un titolo, diciamo, in qualche modo più ampio, più generico, in qualche misura anche più evocativo, il manifestarsi dell'arte, dove il concetto fondamentale è quello di manifestazione. In questo lavoro Fiegel delinea una visione dell'arte che ricalca per alcuni aspetti le linee portanti del pensiero di Gadamer, ma se ne distacca in maniera altrettanto decisa e dunque inaugura una sorta di scambio a distanza con il maestro, di cui sicuramente riceve l'eredità, ma che, come accade agli allievi migliori, cerca anche di rielaborare in maniera originale. A questo primo testo di Fiegel seguirà poi un secondo, che in realtà è soltanto una parte di un'opera più ampia, sono alcuni paragrafi del lavoro davvero più ampio e ponderoso che Fiegel abbia fino a questo punto concepito e realizzato, e si intitola appunto Oggettualità, Gegenständlichkeit. È un testo anch'esso abbastanza vicino a noi, ma risale a qualche anno prima del testo che vi ho appena menzionato. È stato infatti pubblicato in Germania nel 2006 e in traduzione italiana qualche anno dopo. Allora, questo è l'elenco, diciamo, dei testi che, ripeto, potrete trovare opportunamente fotocopiati nella copisteria copyright di via Lazzaretto Vecchio, quando, diciamo, le vie di Trieste torneranno a essere pienamente agibili e si spera si torni, diciamo, alla più completa normalità della vita. In questa prima parte della prima lezione mi limito a darvi ancora qualche coordinata di fondo di questo tipo. Allora, ci occuperemo di arte, del modo in cui la filosofia nella seconda metà del Novecento ha cercato di illustrare la natura, il significato della nostra esperienza di spettatori, di fruitori, di lettori, e lo faremo appunto partendo da una tradizione filosofica specifica, che è quella dell'ermeneutica filosofica. Per chiudere questa prima parte mi limito semplicemente a richiamare un problema di fondo che farà un po' da, diciamo, filo conduttore di tutto il nostro discorso, ed è il seguente. L'ermeneutica filosofica, di cui cercheremo di dire meglio nelle prossime lezioni, affronta l'arte, si rivolge all'arte per un interesse che non è specificamente estetico, cioè si interessa all'arte perché nell'arte, questa è la posizione, diciamo, di Gadamer, nell'arte rintraccia, intravede una forma di verità che si distingue nettamente, si allontana dai parametri della scienza empirica, delle cosiddette scienze naturali, delle scienze dure. Dunque l'arte interessa alla filosofia, a questo filone, a questa particolare scuola filosofica, perché sembra proporre una esperienza di verità, quindi un'esperienza conoscitiva che si distacca dai parametri della conoscenza scientifica in senso stretto. Questa verità appartiene all'arte, ma in qualche modo è la filosofia che la mette in evidenza, che la porta alla luce e la rivendica come qualcosa di alternativo, di ulteriore rispetto alla conoscenza scientifica in senso stretto. Ora, già da questo si intuisce che la filosofia nel corso del Novecento ha sentito la necessità, in alcune delle sue scuole fondamentali, di proporre una verità alternativa o comunque diversa o comunque non coincidente con il modello di verità o di falsificabilità proposti dalla scienza. Dunque, il problema dell'arte che noi affronteremo si colloca all'interno di questo orizzonte più ampio, che è quello di una ricerca della verità che appartiene o può appartenere certamente all'arte, ma che la filosofia stessa continua a voler rivendicare per sé. Dunque, il discorso che affronteremo avrà sullo sfondo questa sorta di rivendicazione tipicamente filosofica. Esiste una forma di verità che cercheremo di descrivere nei suoi aspetti, nelle sue componenti fondamentali, che non si risolve nei modelli dell'indagine scientifico-naturalistica e che invece coinvolge esperienze, ma anche forme di riflessione e di elaborazione concettuale che non sono di matrice prettamente scientifica. Dunque, l'arte ci interessa anzitutto in questo senso, come portatrice di una istanza extrametodica, extrascientifica, di cui la filosofia si incarica di delimitare i connotati. Fine della prima